Buonasera a tutti, è un piacere rivedere molti di voi, vedo qualche volto nuovo, per questi volti nuovi mi presento, io sono Carlo Miglietta, nella vita faccio il medico internista e geriatra, faccio il papà e il nonno di un nipote quasi di due, perché fra due mesi mi nasce il secondo, e poi nella chiesa da una quarantina d'anni ormai faccio il biblista, cioè mi occupo dello studio della Sacra Scrittura, e da questa attività sono nati tutti i miei libri che ho esposto anche qui fuori, perché se avete visto, il ricavato di questi libri va tutto per l'ultima mia dimensione, che è quella di segretario del Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, cioè lavoro con i missionari della consolata di Roraima per la difesa di questi popoli indigeni che vengono massacrati nel silenzio del mondo sempre di più e stanno scomparendo, invasi dalle multinazionali minerarie, dalle multinazionali agricoli, dalle multinazionali del legname, nell'indifferenza del mondo. L'anno scorso abbiamo fatto alcuni incontri di introduzione alla Bibbia. Quest'anno ho voluto scegliere un tema che vorrei in maniera progressiva evincere con voi dalla Bibbia. Cioè la Bibbia possiamo leggerla o libro per libro o possiamo leggerla a tematiche. E sentendo anche un po' voi, e però anche sentendo il clima che in questo momento c'è nella Chiesa, ho scelto il tema dell'Evangelo della famiglia. Questo tema della famiglia, di cui si parla così tanto in questi ultimi tempi e che ha impegnato e impegna così tanto tutta quanta anche la riflessione teologica, ecclesiale, che però nel nostro caso vogliamo fare partire dalle Sacre Scritture. Quindi, se potete, le prossime volte portarvi la Bibbia, se l'avete, credo che in casa tutti quanti avete una Bibbia, così possiamo anche riferirci praticamente a testi particolari. Non ho fatto quest'anno la dispensa perché invece su questo tema sta per uscire il mio 11° libro, che si intitolerà L'Evangelo della famiglia, matrimonio cristiano e situazioni di fragilità dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Cioè cercheremo di vedere anche i progressi teologici alla luce anche dell'ultima enciclica, ma sempre partendo dalla Bibbia, sul tema della famiglia. Il libro è già alle stampe, dovrebbe uscire entro il mese d'ottobre, quindi sarà questa poi un po' la dispensina, diciamo, del corso. Voi sapete che la Chiesa sta investendo molto sul tema della famiglia. Infatti la Chiesa ha sentito il bisogno nel 2014 di fare un concistoro straordinario sul tema della famiglia, a cui ha fatto seguito nello stesso anno un sinodo straordinario, sempre sulla famiglia, e poi un sinodo ordinario sullo stesso tema, a cui sono afferiti i risultati di una consultazione senza precedenti nella Chiesa. Cioè tutti i credenti sono stati invitati a scrivere cosa pensavano su un'infinità di tematiche della famiglia. E anch'io ho dato corposi contributi che sono stati poi inviati in tappe successive fino al Papa, che difatti ha fatto l'ultima enciclica, l'Amoris Laetitia, che in realtà è un collage, non è una enciclica molto bella per certi versi, molto progressista per certi versi, ma da un punto di vista strettamente dottrinale direi che è più che altro un collage di citazioni, di scritti nei sinodi precedenti o dei contributi che sono stati portati dai fedeli in questa grande consultazione. Voi direte, ma come mai la Chiesa continua a ricercare su questo tema? Perché vedete, se la verità che ha ricevuto da Cristo è una verità immutabile, in realtà questa verità si comprende sempre di più e sempre meglio con l'andare del tempo. Gesù stesso aveva detto in Giovanni 14:26: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi ha promesso alla sua Chiesa un'assistenza dello Spirito Santo per insegnare delle altre cose. Tant'è vero che Giovanni 16 dice: quando verrà lo Spirito Santo di verità, vi guiderà alla verità tutta intera. che vuol dire che la Chiesa non ha la verità, è in ricerca anche lei della verità. Il vero credente è colui che ogni giorno, come diceva Gesù, dall'unico tesoro della Bibbia trae cose vecchie e cose nuove, cioè continuamente ricerca la parola di Dio nella sua quotidianità, confrontandola con la storia quotidiana. E allora ecco che dovremmo partire dalla Bibbia. Se l'Amoris Laetitia ha un limite, è che pur citando tante volte la Bibbia non dà una visione organica biblica del tema della famiglia, ma proprio per questo suo carattere di raccolta, no, di testi dei sinodi e dei concistori precedenti. Ma la parola di Dio, dice il Papa, proprio nell'Amoris Laetitia, è la fonte di vita e di spiritualità per la famiglia. Dice il pontefice: la parola di Dio non è solo una buona novella per la vita privata delle persone, ma anche un criterio di giudizio e una luce per il discernimento delle diverse sfide con cui si confrontano i coniugi e le famiglie. La parola di Dio è una compagna di viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o che attraversano qualche dolore, e indica loro la meta del cammino. E allora ecco che, partendo proprio dalla Bibbia, che per il credente è sempre la regola suprema della fede, se non conosciamo la Bibbia ci mancano le gambe per camminare nella fede, perché l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, come diceva San Girolamo e come riprende la Dei Verbum al numero 21. Ecco, partendo dalla Bibbia cercheremo di capire quello che io ho chiamato l'Evangelo della famiglia, riprendendo una frase che fu già felice nel mio primo libro che feci nel 94, quando parlavo dell'Evangelo del matrimonio, un libro che ha avuto un sacco di riedizioni, e adesso invece il tema è l'Evangelo della famiglia, perché questa è una frase che più volte anche Papa Francesco usa nella Amoris Laetitia. Voi sapete cosa vuol dire Evangelo? Euangelion, cioè gioiosa notizia, lieta notizia, bella notizia, notizia di felicità. Infatti il Papa dice: la gioia dell'amore, lo stesso titolo della esortazione post-sinodale è Amoris Laetitia, cioè la gioia dell'amore che si vive nelle famiglie, e anche il giubilo della Chiesa. L'annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia, un Vangelo. Il Vangelo della famiglia è gioia che riempie il cuore e la vita intera, perché in Cristo, liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto, dall'isolamento, l'uomo trova la sua felicità. Tante volte il Papa in questa lettera parla del Vangelo della famiglia, della gioia della famiglia. L'annuncio cristiano è davvero una buona notizia. Noi crediamo che Dio ama la gioia dell'essere umano, perché Egli ha creato tutto perché possiamo goderne, 1 Timoteo 6,17. Lasciamo sgorgare la gioia di fronte alla sua tenerezza quando ci propone: figlio, trattati bene, non privarti di un giorno felice, è la sapienza del Siracide al capitolo 14. Anche una coppia di coniugi risponde alla volontà di Dio seguendo questo invito biblico: nel giorno lieto sta allegro, Coelet capitolo 7. Allora, io credo che qui dobbiamo davvero cambiare un pochettino la nostra mentalità. Spesso noi siamo abituati a considerare i cosiddetti precetti della Chiesa come dei giochi, come delle prove, come delle coartazioni, no? Che Dio impone agli uomini. Ma guardate che non è così. Cioè, se Dio ci ama alla follia, perché Dio, voi dovete considerare, io l'anno scorso vi invitai più volte a rottamare le false immagini di Dio, no? Tutte quelle idee sballate che abbiamo su Dio, cioè che Dio per esempio sia un giudice. Dio non è un giudice, perché Dio ama, Dio perdona, Dio non giudica nessuno. Parlavamo l'anno scorso di tutta la teologia del Cardinale Martini, dello stesso Papa Benedetto XVI quando era ancora prefetto della Congregazione, su un inferno probabilmente vuoto. No? Perché chi può resistere al fascino di Dio? Chi può resistere alla sua meraviglia? Chi può resistere alla sua tenerezza? Forse tanta gente rifiuta Dio soltanto perché non l'ha conosciuto, o perché gliel'abbiamo presentato male, e allora meno male che l'ha rifiutato, o perché gliel'abbiamo testimoniato peggio. Quindi abbiamo visto che Dio è soltanto amore, abbiamo visto che in Dio non c'è meritocrazia, perché in Dio gli ultimi sono i primi, cioè ci vuole tutti i primi. È Dio che premia con la stessa moneta l'operaio che ha lavorato un'ora sola e quello che si è fatto un mazzo così lavorando 12 ore. È un Dio che è ingiusto. Abbiamo visto l'anno scorso, se vi ricordate, che il termine giustizia in ebraico non vuol dire punire i cattivi e premiare i buoni, ma la sedaka nell'ebraismo è la buona relazione con tutti. Il sadik, il giusto, è colui che è amico di tutti nel villaggio. Quindi vedete, il senso di queste parole è totalmente altro. Mentre venivo qua sentivo un CD che ho comprato ieri a Bose, ho fatto un salto perché mi hanno invitato alla commemorazione dei 30 anni della morte del Cardinal Pellegrino, di cui ero profondamente amico, e ieri a Bose, Comunità Ecumenica di Bose, c'è stata questa commemorazione e io ho comprato alcuni CD da sentirmi in macchina. Stavo sentendo una bella relazione del Cardinal Ravasi, che voi sapete è, oltre ad essere il più grande biblista italiano, è il prefetto della Congregazione per la Cultura, e Ravasi ricordava proprio questo: ricordiamoci bene che il peccato non è la trasgressione di un comando. Ma in ebraico, in greco la parola amartia, che significa peccato, e in ebraico la parola shat, vogliono dire mancare il bersaglio. Tant'è vero che si dice che i beniaminiti erano dei frombolieri talmente abili che non mancavano il bersaglio a 200 metri di distanza, con le loro fionde. Ecco, e il verbo che si usa è shat, amartia. Cioè il peccato non è un'offesa fatta a Dio, ma Dio non si offende mai. Ma che cavolate stiamo dicendo? Perché? Perché Dio è amore. Se noi non ci offendiamo mai, dicevamo l'anno scorso, noi nonni, per le marachelle dei nostri nipotini, ma Dio si può offendere, ma Dio ci ama, al massimo soffre per vedere che noi non siamo nella via della felicità, nella via della pienezza, nella via della realizzazione. Il peccato è mancare il bersaglio, ma il bersaglio della nostra felicità, della nostra pienezza, della nostra realizzazione. Sono io che mi faccio male con le mie mani. Dice il libro dei Proverbi: chi pecca contro di me, dice il Signore, danneggia se stesso. Non è che offende me, danneggia se stesso. Quanti mi odiano, dice il Signore, amano la morte. Si fa male da soli, perché se Dio, che è questo amore infinito, altro non vuole che la nostra felicità, che la nostra pienezza, quelli che sono i suoi comandamenti, altro non sono che la strada per vivere felici. Cioè, se io non ho idoli, se Dio onoro il padre e la madre, se Dio non ammazzo, se Dio non concupisco la donna d'altri, se io non rubo, se io non dico falsa testimonianza, sono fatto una vita felice. Comandamenti non sono delle prove. E il peccato che cos'è? Il peccato nella tradizione biblica, ricordatevi il libro della Genesi, è proprio quando l'uomo dice: Signore, non ci credo che tu vuoi per me il massimo bene. Il massimo bene è quello che voglio io. Il famoso albero del bene e del male.
Il no? Peccato è quello come...
Mancare il bersaglio.
Quello della Genesi, viene sempre shat omartia?
Sì, ma in tutta la Bibbia, In tutta la Bibbia i termini sono sempre quelli. Anche nel Nuovo Testamento Paolo, quando parla di peccato, è il verbo amartano, Quindi sempre amartia. È sempre questa cosa qui. Tant'è vero che nel mito del peccato originale, vi ricordate, l'uomo ha davanti a sé l'albero del bene e del male, no? Dio gli dice: non ne devi mangiare. Ma perché gli dice che non ne devi mangiare? Perché dice: ciò che è bene a te e ciò che è male a te te lo indico io che ti ho fatto, io che sono il costruttore, so qual è la tua felicità, no? E invece il famoso serpente dice all'uomo e alla donna: no, se voi ne mangiate diventerete come Dio. Cioè, se voi volete avere autonomia etica, stabilire voi invece di Dio quello che è bene per voi e che male per voi, vedrete che starete meglio. Cioè, quando uno di noi pecca, non pecca per farsi male, ma perché pensa che quello sia il piacere, la soddisfazione, la cosa migliore per me. Se io vado a rubare, non rubo per essere messo in prigione, ma rubo perché penso che se posseggo queste cose che non sono mie, starò meglio, sarò più felice. E ecco, questo è mancare il bersaglio. Dio invece mi dice: no, in una società in cui nessuno ruba, ma in cui tutti si aiutano, partecipano e si amano, è una società più felice. Il peccato è dire: no, tu Dio hai torto, ragione io, ma è mancare il bersaglio della mia felicità. Prego.
Ma questo come si concilia col libero arbitrio?
Esatto, è proprio questo il libero arbitrio. No, cioè, io, quando io dico, no, io sono libero di dire: Signore, io credo che poiché mi ami, la tua parola è verità. Pensate tutti i salmi della legge. Sto per cominciare fra due martedì questo grosso corso biblico sui salmi, una delle tematiche a Torino, in via Massena al Sant'Anna, via Massena 36. Pensate, una delle grandi tematiche del Salterio è proprio questa, no? La tua legge, Signore, è dolce come il miele. La tua legge, Signore, è più dolce di un favo stillante. La tua legge è la mia felicità. La tua legge è luce alla mia strada e lampada ai miei passi. Allora, il credente è quello che dice: quello che tu mi dici è la mia felicità. Sceglie di stare dalla parte di Dio. Quello che invece dice: no, faccio di testa mia, scelgo io quello che vuole, che va bene per me, è colui che viene considerato il peccatore, cioè colui che manca il bersaglio. Perché? Perché in fondo i comandamenti di Dio sono il libretto di istruzione che Dio ti dà per funzionare bene. Se io non seguo nella mia lavatrice, nella mia lavastoviglie, in qualunque utensile, il libretto di istruzione e uso in maniera distorta l'attrezzo, non faccio il bene dell'attrezzo, probabilmente lo rovino. Ormai tutte le marche insistono che mettiamo i ricambi originali, no? Ecco, se io metto un ricambio a caso, se ho una lavatrice perfetta fatta di lega d'alluminio e il ricambio glielo faccio di argilla o di legno, probabilmente imballo tutto quanto il sistema. Ecco, questo è il peccato. Il peccato non è un'offesa fatta a Dio. Quindi nelle preghiere, come dice Don Fontana, responsabile del catecumenato a Torino, stiamo molto attenti a quelle preghiere blasfeme in cui si dice offeso Dio, no? Come se Dio si offendesse. Ma Dio non si offende perché è amore, chi ama non si offende mai. Chi ama, e difatti l'atto di dolore è una cosa che va cambiata, che non va più detta. Io quando mi confesso e mi dicono dica l'atto di dolore, e dico confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole ed opere. E il prete qualche volta mi ha trovato e mi ha detto no, deve dire l'atto di dolore. E io gli rispondo ma neanche per idea, con quelle bestemmie che contiene dentro, tra cui offeso voi maestà infinita, eccetera, eccetera. Era molto più bello il vecchio atto di dolore, quello che sapevano le nostre nonne. Signore, i miei peccati li odio e li detesto. Ecco, non è che ho offeso te, ho capito di aver fatto una cavolata. Oddio e detesto di avere sbagliato il bersaglio. Il vecchio atto di dolore, io ne ho una reminiscenza perché ricordo che mia nonna diceva ancora quella roba lì, ma noi ci hanno detto: mio Dio, mi pento, mi do con tuo cuore, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Ma quale padre castiga un figlio? E molto più perché ho offeso te. Ma vedete, quella vecchia teologia sacrificale che avevamo cercato di distruggere l'anno scorso, di un Dio che perché gli hanno rubato una mela si incavola da morire, perde ogni contatto con l'uomo, non vuole più sentire parlare degli uomini, non accetta nessun sacrificio riparatorio, si placa solo massacrando suo figlio su una croce. Questa teologia sacrificale è una bestemmia, non lo dico io, lo dice Benedetto XVI nel suo libro Introduzione al Cristianesimo, aggiungendo che ha lanciato una luce sinistra sul mistero della croce e sullo stesso cristianesimo, una luce sinistra. Perché? Perché nella croce non è un padre che è tutto contento ormai perché il debito è stato pagato, perché ha massacrato suo figlio, ma è Dio che prende su di sé la finitudine umana, è Dio che prende su di sé le mie malattie, le mie sofferenze, le mie paure, le mie angosce, le assume su di sé e le porta su di sé su quella croce per disintegrarle nella sua resurrezione.
Ma quindi anche il Padre nostro alla fine non ci indurre in tentazione,
non ci abbandonare, grazie a Dio avete visto che, non ci, non ci che adesso è stato tradotto meglio finalmente, certo, Dio non, anzi nel libro del profeta Malachia Dio dice: io non tento nessuno. Quindi Dio non induce a tentazione. Non ci abbandonare nella tentazione, cioè quando sono nella tentazione dammi la forza di capire di stare sulla retta via. Sapete che tutta la Bibbia è percorsa da questa teologia delle due vie, cioè da una parte c'è la via di Dio, che è la via della gioia, della felicità, della pienezza, del benessere, della salute, eh? Dall'altra parte della prosperità, dall'altra parte c'è la via del male. Nella misura in cui mi allontano da Dio, che è la felicità, vado verso la negatività, vado verso il male, vado verso la sofferenza, vado verso il bersaglio mancato. E l'uomo, proprio perché è libero, libero arbitrio, perché è libero, l'uomo può scegliere continuamente. Poi San Paolo ci dirà che la nostra in realtà è una libertà ferita. Vi ricordate in Romani quando Paolo dice, no? Voglio fare il bene ma non ci riesco, voglio evitare il male ma ci casco, come infelice, chi mi libererà da tale situazione? È vero, è vero, siamo spesso, è un grosso problema questo, coloro che parlano di un inferno probabilmente vuoto, come diceva il Cardinal Martini e come diceva Ratzinger eccetera, dicono proprio questo: ma l'uomo questo libero arbitrio ce l'ha proprio sereno, libero, lucido, o è condizionato da esperienze, da vissuti, da limiti umani? Questo è un discorso molto grosso, è sulla morale della sessualità. Non stiamo parlando d'altro, perché poi vedremo come di fronte a tante situazioni in cui un progetto di Dio, che vedremo è tutto di un tipo, non si realizzano, Dio non ti manda all'inferno, ma Dio dice: io capisco le tue sofferenze, capisco i tuoi limiti, sappi che sei amato, sappi che sei seguito, sappi che ti sono vicino, sappi che non ti abbandono mai. Perché? Perché la tua è una libertà ferita. È difficile. Già i vecchi moralisti negli anni 50 dicevano: per fare un peccato mortale ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso.
Sì, però già Agostino ci ha instillato il senso di colpa, che non era giusto, non è per niente giusto.
Agostino, che era un sant'uomo, per certi versi ha fatto più danni che la grandine, cioè dobbiamo essere molto molto sereni su queste cose qui. Cioè quando Agostino vede l'uomo, vede l'umanità come massa dannata, è una roba terribile sta cosa qui. Ma dov'è l'idea di Dio Padre? Ma chi di noi? Ma pensiamo sempre questo, ma lo vedremo anche oggi, Cioè noi parliamo di Dio sempre balbettando qualche cosa e usando dei paragoni, delle allegorie umane, no? Una delle allegorie che viene più usata è che Dio è padre. Allora, quale padre dannerebbe per sempre suo figliolo? Quale padre condannerebbe al barbecue eterno suo figlio pur avendo commesso chissà quali colpe? Quale nonno, anche se vi hanno rotto il prezioso vaso cinese i vostri nipotini, che fate? Li abbustolite vivi? Ma no, vi dispiace per loro, perché non potrete lasciargli in eredità il prezioso vaso cinese del IV secolo della dinastia Ming che volevate lasciargli, perché loro l'hanno rotto. Ma vedete, è lui che si è fatto male da solo, non è che siete offesi. Ecco, se noi che siamo delle povere creature sappiamo amare così i nostri figli e i nostri nipoti, ma quanto più Dio, che l'amore infinito, ama noi. Allora vedete come dobbiamo scrostare, no, dalla nostra mentalità delle immagini blasfeme di Dio, che continuamente cooptano, schiacciano l'immagine invece biblica, completa, che noi dobbiamo trarre dalle scritture, di questo Dio che ha tanto amato il mondo da dare per esso il suo figlio Gesù Cristo.
Prego. Ancora, spero di non uscire dal
ma poi rientriamo.
Perché sono state proprio colpite e avrei bisogno.
Voce.
Sono vecchia. Quella riprende, dai. Allora, perché Cristo è venuto a morire sulla croce? Cioè, io ho sempre legato questo enorme sacrificio al fatto che l'errore che avevamo fatto, non potevamo noi assolutamente coprirlo, pulirlo con nessun sacrificio, ha dovuto venire Dio
È quella teoria della soddisfazione che Enzo Bianchi chiama una bestemmia e che Papa Ratzinger dice ha gettato una luce sinistra sul cristianesimo e sul mistero
così.
Esatto. Allora, ma se noi avessimo letto la Bibbia, avremmo letto per esempio il prologo di Giovanni, tutti lo ricordate il prologo di Giovanni. Il prologo di Giovanni cosa dice? In principio era il Verbo, chi è il Verbo? Gesù. E il Verbo era Dio, e il Verbo era presso Dio. Tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui, e nulla esiste se non per Lui. Allora, vuol dire che se in principio era prevista l'incarnazione di Dio nel Figlio Gesù Cristo, vuol dire che indipendentemente dal peccato Cristo si sarebbe incarnato. Ma perché? Perché, come hanno sempre detto i padri greci, no? Dio ha creato l'uomo per avere in lui un partner nell'amore, una relazione d'amore. Dio ha voluto avere un amante. Lo vedremo in tutta la teologia della sponsalità, del matrimonio. Dio è lo sposo, Israele è l'uomo e la sposa. Dio è l'amante, Israele è l'uomo e l'amata. Dio è il fidanzato, Israele, l'uomo e la fidanzata. Allora Dio voleva avere qualcuno con cui relazionarsi nell'amore. Ma nel momento in cui l'infinito crea, crea l'infinito. Perché l'altro dall'infinito è il finito, l'altro dall'eterno è il mortale, l'altro dall'illimitato è illimitato. Dio sa che ha creato l'uomo limitato, finito e mortale. E allora immediatamente, al momento, nell'imprincipio, cioè nell'inizio della creazione, pensa all'incarnazione del Figlio, per mezzo della quale lui stesso si farà limitato, si farà finito, si farà mortale, per prendere su di sé le sofferenze degli uomini, le angosce degli uomini, la morte degli uomini e divinizzarsi. I padri della Chiesa dicevano: Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio. Allora, la teologia del peccato, cioè per dirla fuori dei denti, come dice anche San Tommaso, se anche l'uomo non avesse mai peccato, Gesù si incarnava lo stesso. E incarnarsi cosa vuol dire? Diventare uomo davvero. E vuol dire diventare... E lì gli è andata male. Lì gli è andata male. Cioè non è la volontà del Padre. Allora la volontà del Padre era che il Figlio si incarnasse davvero, cioè senza protezioni, senza difese, no? Tant'è vero che Gesù, proprio prima della sua passione, dice: ma se io volessi, il Padre non mi manderebbe subito 12 legioni di angeli, no? Invece vuole che sia uomo fino in fondo. Gesù ci avrebbe salvati e redenti anche se fosse morto di infarto a 75 anni o se fosse andato sotto una biga a 92, perché quello che ci ha salvati è la sua incarnazione. Quella morte tragica lì non è stata voluta dal Padre come tale. Il Padre voleva che si incarnasse, è stata dovuta al fatto che il suo messaggio d'amore, di fratellanza, di giustizia, di uguaglianza, di una nuova religiosità interiore rompeva il potere religioso di allora e rompeva il potere politico di allora, perché in uno Stato che diceva che l'imperatore era Dio e lui diceva no, c'è un solo Dio e lui solo adorerete, questa era eversione. Era
la Chiesa parla sempre di croce.
Ma certo, perché storicamente la croce è stato il momento culminante con cui Dio si è chinato sugli uomini. Storicamente, capite la differenza, no? Cioè non è che Dio avesse voluto che suo Figlio morisse in croce, Dio voleva che suo Figlio si incarnasse, facciamo un discorso per assurdo, e che morisse nel suo letto tranquillo, e ci avrebbe salvati lo stesso, perché avrebbe preso su di sé la natura umana. È stata la storia che ha degli uomini, l'opposizione degli uomini.
Cioè Dio che... non sapeva che lui finiva così.
Lo sapeva, sì. Però, ma sapere non vuol dire volere. E lì è proprio il discorso molto bello che ha tirato fuori lui prima. Cioè, Dio sa tutto, sa tutte le nostre scelte. Ma il fatto che lui le sappia non vuol dire che noi non siamo liberi di farle. Questo è il famoso discorso prescienza-libertà, no? Che è la prima cosa che viene fuori quando abbiamo 14 anni e ci poniamo il primo problema. Dio è fuori dello spazio e del tempo. Essendo fuori dello spazio e del tempo, lui è chiaro che sa già cosa scegliamo, ma ci lascia pienamente liberi. Proprio adesso mentre arrivavo, Ravasi, parlando del libero arbitrio, diceva questo: se non fosse così, Dio di fronte a ogni peccato dell'uomo lo fulminerebbe, perché Dio lo sa già. Dio sa già che Hitler massacra 6 milioni di ebrei. Perché non l'ha fulminato? Non l'ha fulminato perché Dio lascia libero, cioè, perché non l'ha fermato prima? Perché Dio ti dà la sua libertà. La libertà è, la libertà è quella grande possibilità per Dio. La cosa più importante è che noi ci relazioniamo a Lui nell'amore, e l'amore è un atto libero. Tant'è vero che noi diciamo: ti voglio bene. Se Dio ci avesse fatto in modo che lo amassimo solo, ci avrebbe stuprati, scusate la parola, non avrebbe avuto con noi un rapporto libero in cui possiamo dirgli di sì o possiamo dirgli di no, con tutte le riserve del caso, se poi è una pienezza di libertà o quanto siamo condizionati, ma questa è una parentesi. Però il grande discorso è che Dio fa l'uomo libero di rispondere al suo amore o di rifiutare il suo amore. Ecco, questa libertà l'uomo la usa come vuole. Nel caso specifico di Gesù Cristo, come nel caso di tutti i profeti, perché Gesù, quando parla della sua passione, la pone all'interno del grande percorso profetico di Israele. Dice: hanno ucciso tutti i profeti prima di me, vedrete che uccideranno anche me. Cioè, tutti quelli che parlano a nome di Dio, che parlano del bene, della fratellanza, della giustizia sociale, della difesa dei poveri, contro le idolatrie politiche, ideologiche, eccetera, finiscono male, no? E Gesù sapeva di essere in questa grande linea, e ciò nonostante ha annunciato con parresia, cioè con franchezza, il Vangelo. E gli apostoli sono sulla stessa linea. A giovedì mattina sto facendo, cominciato il corso sugli Atti degli Apostoli, dove la storia dei primi cristiani è storia di martiri, eppure annunciano la parola sapendo che questa parola creerà delle reazioni contrarie, perché va a toccare interessi, perché giudica delle persone, eccetera, eccetera.
E lì però Dio colpisce fulminando.
Quello è un genere letterario, è il famoso, la famosa giustizia punitiva, no? Che però è un genere letterario, non portiamoci troppo in là. Se c'è tempo poi parliamo anche dell'episodio di Anania e Saffira o del mago Elis.
Perché mi muovo e chiedo scusa magari se... Ma a questo punto lei ha parlato di Hitler... Ma Hitler va in inferno?
No. Il Signore non ci dice di visitare nessuno.
Questo nuovo approccio, perché per me è nuovo, questo approccio, diciamo, alla religione, comunque alla Bibbia, eccetera, di un Dio che tutto sommato ci vuole talmente bene che ci perdona, come certo. Ha detto il nome, eccetera. È possibile che sia venuto, perché è una cosa fatta da umani, da esseri umani, cioè interpretano, e abbiamo visto che da quando è nata la Chiesa adesso come sta cambiando, è possibile che è dovuto anche al fatto che sono crollate le grandi ideologie,